Buongiorno e benvenuti al Wikileaks Podcast. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io, e Lorenzo Volpi. Ciao Lore.
Ciao Lorenzo e ciao a tutti gli ascoltatori.
Premiata ditta Lorenzo ritorna e oggi andiamo a parlare di errori quando si parla di investimenti. Un tema che magari a tanti fa dire no, ma perché parlateci di cosa dovete fare? Abbiamo anche fatto un vecchio podcast sulla via negativa, cosa non fare a volte è molto più importante rispetto a quello che bisogna fare. Il mondo degli investimenti secondo me non fa eccezione ed in questo podcast andremo a parlare di tutti quegli errori che fanno le persone che hanno appena cominciato ad investire. Ci concentreremo un po' più sull'aspetto psicologico, quindi errori comportamentali, bias, emozionali, emotivi, chiamateli un po' come volete, tutte quelle cose non legate diciamo ai prodotti finanziari che si comprano, ma al comportamento di chi se li è comprati, quindi degli investitori. Sempre uno di quei classici temi che è un po' sottovalutati, stiamo vedendo tante discussioni anche sul nostro gruppo Wikileaks Finanza Personale, c'è tanta attenzione sui prodotti ETF, qual è l'ETF migliore, ma no, questo fondo attivo rende di più, batte il mercato, forse è meglio quello, e ci si dimentica invece che da investitori siamo anche noi con il nostro comportamento a costruire i rendimenti dei nostri investimenti. E ne abbiamo selezionati un po' per voi, partirei dal primo. Diciamo così, un errore di cui io sono colpevole in altre aree, perlomeno per fortuna, no? Nel mondo degli investimenti, è di quello di avere troppa inerzia. Quindi c'è una definizione di inerzia dal mondo della fisica, qualcosa che impedisce il cambiamento di uno stato di un oggetto. Quindi se si muove c'è una forza che fa sì che continui a muoversi, se un oggetto è fermo c'è una forza che fa sì che lo mantenga fermo. Lo stesso si può applicare anche a voi come investitori. In che senso? Se una persona non ha mai investito, probabilmente continuerà a non volerlo fare perché non si sente sicura, perché legge che sono stati bruciati mille miliardi in borsa. E quindi per questa ragione, ancora prima di cominciare, qualcuno può cadere vittima di questo errore psicologico quando si parla di investimenti. Dire metto un po' la testa sotto la sabbia, tanto in qualche modo la mia situazione finanziaria si occuperà da sola di prosperare, ma non funziona affatto così. Tu cosa ne pensi, Lore?
Forse funzionava così in passato, diciamo che magari anche questa è un'altra spinta, specie magari per gli investitori un po' più grandi di età, che magari hanno vissuto anche epoche diverse rispetto a questa. È effettivamente esistito un passato che poi magari non era fatato e rose e fiori come lo vediamo da racconti, però un passato in cui l'inerzia dal punto di vista finanziario ed economico comunque tendenzialmente pagava di più, quando magari il posto fisso sicuro era più stabile, anche i redditi erano più alti, almeno insomma come potere d'acquisto rispetto a quelli attuali, quindi era più semplice anche risparmiare, penso permettersi l'acquisto di una casa che magari 10, 20, 30 anni fa, cioè specie 20, 30 anni fa era più facile di oggi e così via. Quindi oltre alle motivazioni che magari hai già accennato tu e al fatto che come esseri umani tendenzialmente siamo portati a restare nel nostro stato di inerzia, c'è anche il fatto per alcuni investitori più grandi che magari questa inerzia ha effettivamente pagato. Quello che è certo però è che oggi non è più così e oggi indipendentemente dall'età, dal reddito, da altre situazioni, l'inerzia non paga perché il mondo in generale, come diciamo spesso, è diventato più complesso, in particolare il mondo finanziario fa sì che senza una parte di preoccupazione attiva e individuale, il lavoro non si fa da sé, per i motivi che citiamo sempre, per il fatto che l'apporto del pubblico e dello statale non è incisivo e decisivo come era decenni fa per tutti gli aspetti chiave della nostra vita in generale, quindi penso alla salute, alla pensione e all'istruzione anche. Quindi ecco, oggi più che mai indugiare nell'inerzia è un problema veramente, veramente deleterio. E mi viene in mente anche quello di cui abbiamo parlato nel podcast della scorsa settimana, io e Matteo Cadei, se non l'avete sentito vi invito a recuperarlo, in cui parlando dell'esperimento del finestrino rotto, ora non sto a indugiare nei dettagli, se volete potete recuperarlo da lì, comunque avevamo riflettuto sul fatto che l'inerzia potesse funzionare in due vie. Da un lato, quindi, se abbiamo abitudini finanziarie, in questo caso negative, ci fa indugiare ancora di più nelle abitudini negative e quindi continuare in questa spirale di gestione finanziaria dannosa. Dall'altro lato, però, se fossimo in grado di impostare una spinta iniziale che ci permette di impostare il nostro piano finanziario, di avviare il nostro piano finanziario, di prendere consapevolezza delle finanze a seconda del punto in cui siamo in questo momento, a quel punto l'inerzia può anche giocare a nostro favore, perché magari riusciamo ad impostare, a settare delle buone abitudini che poi anche con uno sforzo ridotto riusciamo a mantenere bene o quantomeno discretamente nel tempo. Il problema è che, appunto, sempre prendendo in prestito dalla fisica, perché di quello parliamo, per smuovere questa, insomma, questa inerzia iniziale serve appunto un'azione, altrimenti rimaniamo nello stato precedente, che è la condizione della maggior parte delle famiglie di risparmiatori individuali. Quindi o perché non sono consapevoli del problema o perché, come dicevi tu prima giustamente, sono consapevoli del problema, ma per mille motivi e condizionamenti emotivi e psicologici preferiscono far finta di niente, tenere la testa sotto la sabbia, quindi sperare che in qualche modo la situazione si risolva in futuro, ma è, diciamo, estremamente improbabile che questo succeda, per non dire impossibile, ma
assolutamente sì. Tra l'altro, quando parli di inerzia, non solo può funzionare, diciamo così, come forza positiva, quindi una volta che si è stabilita una buona routine finanziaria, se possiamo chiamarla così, si riesce a mantenere le buone abitudini, investire bene, fare sempre le giuste analisi, avere dei chiari processi e così via. Il punto dell'inerzia finanziaria, ed è una delle ragioni per cui abbiamo voluto inserirla in questo podcast, che comunque non è rivolto solo a chi comincia ad investire, ma anche un po' a tutti quelli che hanno gli investimenti attivi, è che è uno di quei nemici che da certi punti di vista non ci abbandona mai. Quando passano magari 2 o 3 anni, dici: ah, ok, ho fatto tutto, no, ho già impostato tutti i miei piani investimenti, va bene così. Ma quante persone in realtà oggi hanno degli investimenti che si trovano in portafoglio e non sanno neanche perché sono lì? Sono robe che gli aveva consigliato un consulente 5-6 anni fa, o se le erano comprate loro per qualche ragione, poi sono rimaste lì e si sono un po' andate ad accumulare. Quindi c'è stato tutto questo voler accumulare prodotti finanziari, e a un certo punto si sa che si dovrebbe mettere ordine all'interno della propria situazione finanziaria, ma si preferisce non farlo. Anche questo è un tipo di inerzia molto pericoloso. Qual è la differenza magari tra chi si trova in una condizione di dover cominciare ad investire? L'inerzia è quella forza che lo tiene di fuori da potenziali rendimenti futuri, che è una cosa importante, però diciamo così può spingere, diciamo così, meno forte le persone a fare qualcosa rispetto a chi invece ha già investito dei prodotti finanziari, che però tutti gli anni, silenziosamente, essendo inefficienti, si pappano una fetta importante dei propri risparmi. Quando le persone realizzano questo, tendono in generale a uscire un po' più velocemente dall'inerzia rispetto a una persona che dice: beh sì, mi sto giocando qualche guadagno futuro, ma tutto sommato sento che a me va bene così. Attenzione quindi a chi ha già degli investimenti, ricordarsi che l'inerzia finanziaria ha delle conseguenze molto più forti e dirette già sul proprio portafoglio rispetto a chi magari si trova in una situazione iniziale in cui non ha ancora avviato la sua macchina degli investimenti e quindi sta perdendo i rendimenti potenziali, ma a livello psicologico non sente di perdere nulla perché non ha ancora investito niente. Questo meccanismo, tra l'altro, ci porta un po' al secondo errore, o diciamo così pregiudizio, che hanno molti quando si parla di investimenti prima di cominciare, purtroppo in alcuni casi anche durante, ed è l'avversione alla perdita. Nessuno vuole perdere, probabilmente hanno letto tutti la citazione di Warren Buffett: la prima regola degli investimenti è non perdere, la seconda è ricordarsi la regola numero uno. E hanno detto: se l'ha detto lui, allora adesso basta, non devo mai assolutamente perdere, devo fare di tutto per non perdere mai. E questo è una continua ricerca di un eccesso di sicurezza che però non ha molto senso. Abbiamo visto una battuta di un nostro, credo che sia anche cliente, ha scritto sul nostro gruppo e dice: se vuoi qualcosa di sicuro, comprati un tostapane, perché ti dà, almeno ti offre anche 2 anni di garanzia. E oggi, da certi punti di vista, la situazione a livello di prodotti finanziari è davvero questa. Se qualcuno vuole la sicurezza assoluta, vabbè, ok, non deve comprarsi un tostapane, ma deve andare su conti deposito che ad oggi offrono dei rendimenti ancora indegni di questo nome, sono molto bassi. Stiamo registrando ad agosto 2022, i tassi della Banca Centrale Europea sono a zero, quindi erano addirittura negativi, ma stiamo parlando di poco o nulla. Qualsiasi altro prodotto finanziario si vada a prendere oggi, incluse anche obbligazioni come titoli di Stato dalla Germania o qualsiasi cosa venga considerata sicura, porta con sé un livello di rischio. E chi vuole assolutamente cercare solo la sicurezza da questo punto di vista ed evitare tutte le perdite, sempre e comunque anche quelle temporanee, si mette in una situazione di svantaggio rispetto a chi è disposto ad accettare invece qualche perdita, possibilmente temporanea, qui e là lungo la strada. A me piace usare l'esempio della casa come idea di sicurezza. Potreste decidere di lasciare la porta aperta, ad esempio, di casa vostra, e questo è un livello di sicurezza inesistente. Potreste chiudere la chiave, ma dimenticarvi la finestra aperta, quindi magari a un livello un po' più alto, però uno vede la porta chiusa, pensa che non ci riesca a entrare, invece deve essere un minimo atletico per saltare la finestra. Oppure ancora potrebbe avere la porta di legno, e qualcuno la tira giù dandogli una spallata, e allora si mette la porta blindata. E così via, ma se si sale troppo poi si arriva a un livello in cui quello che state proteggendo diventa quasi soffocato dal livello di sicurezza che avete messo. Se ad esempio avesse delle porte cassaforte, tutte le pareti in metalli indistruttibili che non conosco perché non sono esperto del settore, e aveste bisogno di una combinazione lunga 30 cifre per poter entrare, cioè non sarebbe molto pratico entrare e uscire da casa vostra. Quindi c'è sempre un po' un trade-off tra sicurezza e praticità. E per quanto riguarda la gestione dei risparmi, anche se viene naturale cercare la sicurezza ed evitare la perdita, in realtà bisogna trovare invece un equilibrio un po' diverso. Questo soprattutto per i più giovani, che hanno un po' più possibilità di rischiare rispetto a chi magari è vicino all'età pensionistica o ha bisogno comunque dei soldi per qualche obiettivo molto vicino nel tempo.
Esatto, sì. Diciamo che poi ecco la questione cruciale dell'avversione alla perdita è che è proprio radicata nei nostri comportamenti, è proprio nella nostra indole comportamentale di esseri umani. Infatti, detto nella maniera più semplice possibile, perdere una certa cifra è più doloroso rispetto a quanto sia piacevole guadagnare la stessa cifra. Detto proprio in termini ancora più spiccioli, perdere 100 euro ci rende più infelici di quanto ci renda felici guadagnare o vincere 100 euro. E quindi ecco, questa è una tendenza umana che la psicologia comportamentale, in particolare la teoria del prospetto, hanno esemplificato e dimostrato nei decenni scorsi e ha avuto appunto delle implicazioni profondissime nel mondo finanziario. E quindi in parte è una condanna, tra virgolette, perché non è una scelta che facciamo, ma un difetto intrinseco che abbiamo. D'altra parte però la cosa positiva è che, come ogni altro aspetto comportamentale, c'è una possibilità di esercizio, di esercitarsi e di trovare giuste idee, giusti approcci per limitare il danno di questa cosa, che non è appunto cercare di rifuggire totalmente il dolore della perdita, perché, come detto, siamo esseri umani, il dolore della perdita è radicato in noi, però da un lato c'è prima di tutto un lavoro di consapevolezza, quindi prendere atto che sia così e prendere atto che nel mondo finanziario non esiste rendimento che non porti con sé la possibilità di andare incontro a una perdita, anche temporanea, i ribassi e le discese di mercato. E da questo punto di vista, ecco, altra maestra non c'è rispetto all'esperienza. E oltre a ciò, a differenza magari di situazioni e problemi come quello dell'inerzia finanziaria, dove non per forza una maggiore conoscenza portava a chissà quale risoluzione del problema, in questo caso invece sì, una maggiore formazione, consapevolezza ed alfabetizzazione finanziaria anche di base fanno tutta la differenza del mondo. Perché cosa succede? L'industria finanziaria tradizionale sa benissimo che l'inconsapevolezza mista a questa avversione della perdita siano una leva commerciale fortissima per loro. Infatti la proposta più classica che viene fatta dagli intermediari tradizionali finanziari quando cercano di piazzare un prodotto per tutti è il classico prodotto bilanciato al giusto rischio, al giusto rendimento, quindi insomma si guadagna, non perdi troppo, non rischi troppo. In realtà un investitore consapevole può capire che questo genere di prodotto non esiste, o se comunque esiste, diciamo che quello che può avvicinare a garantire è una rendita, insomma un guadagno minimo. Da questo punto di vista, ecco, la differenza fra un investitore formato e un investitore non formato è enorme, è ampissima, perché entrambi sono comunque avversi alla perdita, ma è impossibile riuscire a sopportare una perdita se non si capisce che quella perdita serve a qualcosa. Se invece so che magari dover affrontare ad esempio un ribasso temporaneo in un portafoglio abbastanza carico di azionario, oppure comunque in un portafoglio con un grado di rischio più elevato perché è un orizzonte temporale molto lungo, dicevo, se ho la consapevolezza che questa perdita, che questa discesa temporanea serve a qualcosa, soffrirò comunque perché sono avverso alla perdita in quanto essere umano, ma sarò in grado di sostenerla perché ho un orizzonte, un obiettivo per cui so che questa perdita è un passaggio necessario. E riassumendo, insomma, il motivo cruciale per cui noi insistiamo tantissimo, più di ogni altra cosa, su un investimento per obiettivi che sia veramente fatto a dovere, dove, ecco, pensare e strutturare i propri obiettivi non sia semplicemente dire vorrei questo, vorrei più soldi, ma è fare un lavoro a monte che richieda, ecco, tempo, attenzione, energia e riflessioni profonde su noi stessi e sul rapporto che diamo ai soldi, perché può sembrare troppo elaborato, troppo articolato, complesso, ma è veramente l'unico modo per sopportare o quantomeno per attutire l'avversione alla perdita che abbiamo naturalmente, ecco.
È vero, noi tante volte abbiamo detto, se pensate che l'educazione finanziaria sia costosa, provate a vedere con l'ignoranza finanziaria. E uno può puntare il dito e dire, ma voi siete in conflitto di interesse, vendete prodotti che hanno piano interno pianificazione, spiegano appunto degli elementi di pianificazione, educazione finanziaria, quindi per forza voi dite così, vendete questa roba, ma ok, vero, no, non possiamo nasconderci dietro un dito, ma andiamo a vedere cosa sta succedendo. Adesso siamo nel 2022, dove ci sono state delle discese da inizio anno, un po' praticamente su tutto, penso che siano salvate solo le materie prime, ma anche quelle ho visto che stanno andando un po' in discesa, non ho visto gli ultimi dati, ma insomma, sembra che non ci sia posto dove andare a nascondersi, a parte il pacco di dollari, ecco, il paccone di dollari è l'investimento del 2022 per un investitore europeo. Cos'è però il punto? Tante persone, dopo anni e anni di mercati grosso modo in salita, anche quando scendevano, ritornavano su velocemente, non si aspettavano più un certo tipo di situazione. Non so esattamente come siano state fatte tante trattative a livello di banche, piuttosto che ne so, robo-advisor, mille altre cose, ma l'impressione che ho leggendo i commenti di persone che parlano della loro esperienza con banche o con questo tipo di piattaforme è che non siano state proprio informate del fatto che potevano esserci delle perdite. Non voglio mettere tutto, diciamo così, il peso su no, banche brutte e cattive, robo advisor brutti e cattivi. Ho visto, diciamo così, delle cose non molto professionali dal loro lato, ma ho anche visto che dall'altro lato certe volte le persone non vogliono ascoltare un certo tipo di avvertimenti, perché li considerano un po' il classico disclaimer da avvocato iscritto in legalese. Sono andato a fare fisioterapia recentemente, mi hanno fatto firmare un coso con scritto che se mi spaccavo il braccio era colpa mia. Vabbè, spero di non spaccarmi il braccio a fare un po' di fisioterapia, di stretching, però non si sa mai. E uno magari intende, quando si parla di rischi finanziari, di possibili perdite anche in brevi periodi, dice sì, è una di quelle robe che non succede praticamente mai, o succede agli altri ma non succede a me, e devono dirlo perché devono dirlo, ma tanto poi si guadagna. Invece non è assolutamente così. Dall'altro lato, però, dato che esiste avversione alla perdita, molte delle società finanziarie basate sulla vendita appunto di prodotti finanziari non vogliono sedersi per ore e ore a parlare con i clienti di quello che può succedere, incluse possibilità di perdita. In questo forse noi siamo un po' delle mosche bianche che non ci nascondiamo dietro un dito e diciamo no ragazzi, anche se vi comprate i prodotti finanziari migliori del mondo, con il piano migliore al mondo ci saranno dei periodi dove si perde, non se ne scappa. Però invece queste altre società finanziarie, quindi quelle che vendono prodotti finanziari, non come noi, cosa fanno? Vogliono nascondere un po' questo fatto, minimizzarlo. Perché sì, si perde, ma basta tenerselo per 10 anni, andrà tutto bene. Che a certi punti di vista magari può essere vero, però quando ci si trova nel mezzo di una tempesta finanziaria, senza preparazione, con l'avversione alla perdita, che è una roba che abbiamo dentro, e da certi punti di vista non è solo un bug, per usare un termine informatico, ha un senso dal punto di vista evoluzionistico. Cioè, se arriva un leone che sta per mangiarci, è giusto che noi corriamo, abbiamo più paura rispetto a trovare un pranzo apparecchiato, che è una bella notizia, perché in uno dei due casi mangiamo e nell'altro siamo morti. Quindi questa asimmetria nel risultato finale fa sì che ci sia sempre un po' più di attenzione ad evitare le cose brutte piuttosto che portarsi a casa le cose belle, e quindi anche le perdite finanziarie. Però attenzione, perché tutta l'industria finanziaria è consapevole di questo tipo di bias, di tendenza, e le entità più disoneste vi nasconderanno che esistono perdite su prodotti finanziari. I truffatori lo fanno sempre, parlano di rendimenti sicuri su qualsiasi cosa, non importa quanto sia insicura, sollevamenti di lumache, lo dicono su qualsiasi cosa, perché sanno che altrimenti scatta questo meccanismo di avversione alla perdita. Da un certo punto di vista, quindi, è più importante essere un po' più onesti e cominciare a fare pace con l'idea che nel corso della vostra vita da investitori ci saranno qui e là delle perdite, esatto, perlomeno temporanee.
Esatto, sì, diciamo che da questo punto di vista un investitore, specie se alle prime armi, se si approccia adesso al mondo degli investimenti, deve essere pronto a sentirsi dire anche quello che non vuole sentirsi dire, e quindi appunto ecco che le perdite siano le discese siano qualcosa di fisiologico nei mercati finanziari, e andare incontro alle perdite di per sé può essere naturale in certi periodi, però è logico che un discorso di questo genere abbia poco appeal, diciamo, commerciale, perché non è un'idea particolarmente affascinante iniziare ad investire sapendo che sì, vabbè, però forse per ora i tuoi soldi saranno di meno.
C'è pure l'inflazione, tra l'altro, vabbè, allora quindi, ti dovevi comprare la pila di dollari, è sbagliato.
Esatto, difficilmente diventa allettante, ma questa idea diventa più allettante appunto se abbiamo la consapevolezza che affrontare queste fasi è l'unico modo per avere una ragionevole possibilità e avvicinarsi il più possibile alla certezza di guadagnare nel lungo termine. Anche lì, ecco, non, il 100% della sicurezza garantita non sia mai, però diciamo che l'obiettivo di un investitore è quello di massimizzare la probabilità, e per farlo bisogna passare anche dalla possibilità di sofferenza temporanea e momentanea. Per farlo adeguatamente però serve essere formati e preparati, e se magari la preparazione e l'abitudine arrivano col tempo, investendo per anni e capendo quale sia quindi il proprio margine di tolleranza al rischio e alla perdita, perché magari ci sono investitori che perdono anche un 20-30% e riescono quasi a non battere ciglio e stare sereni, altri per cui la volatilità dei mercati finanziari magari è più dannosa e toglie loro serenità. Ecco, da questo punto di vista sicuramente serve l'esperienza, la pratica, servono gli anni, e quindi anche adeguarsi di conseguenza, perché non è detto che per tutti lo stesso grado di potenziali perdite da sopportare, lo stesso grado di rischio sia giusto, e lì ci adegueremo. Però c'è una parte che viene ancora prima, che è quella data dalla consapevolezza, che è proprio la base di questa piramide. Senza quella non si prosegue. Una volta presa consapevolezza, poi con l'esperienza si potrà aggiustare il tiro, quindi rendersi conto che se magari si è giovani, si ha un portafoglio di lunghissimo termine, una perdita oggi lascia serenissimi; se invece si hanno magari altre implicazioni emotive, comunque di vita, ad esempio, non so, responsabilità su figli, magari con un portafoglio di investimento che serve per mandare all'università i figli in futuro e così via, allora a quel punto sarà anche giusto cercare di assecondare in parte la propria avversione alla perdita e limitare il rischio, ma farlo con consapevolezza ha un senso e darà comunque la possibilità di rendimento. Farlo senza consapevolezza iniziale andrà a farci finire in quella terra di mezzo, in quella terra di nessuno, che è un rischio moderato, un rendimento moderato, che ecco, non ci arricchirà.
Se esistesse andrebbe pure bene, perché no?
Esatto, sì, sarebbe un ottimo compromesso, peccato che il rischio medio è qualcosa che purtroppo non esiste, ecco, un concetto che ancora la natura e il comportamento umano non hanno contemplato per ora.
Ecco, o se no magari, se proprio vogliamo essere chiari e pignoli, cioè, da un certo punto di vista è possibile costruire un portafoglio con un rischio medio, rendimento moderato. Cosa si fa? Si mette una parte obbligazionaria ben strutturata, quindi non improvvisandosi principianti, però nei nostri portafogli Plannix esistono questo tipo di portafogli, e poi una parte azionaria un po' più ridotta. Perché invece i cosiddetti fondi bilanciati piuttosto che dinamici non rientrano in questa categoria? Perché per definizione in ogni momento possono cambiare la loro asset allocation. Dipende un po' dal fondo, dal tipo di fondo, però possono andare, che ne so, dal 20% azionario all'80% azionario a discrezione di chi li gestisce. E uno dice, ah beh, bello, così si approfitta dei momenti di rialzo del mercato, e poi quando arrivano i momenti di ribasso, un po' come quello che stiamo vivendo adesso, via, si vira sulle obbligazioni e ripetiamolo un paio di volte e siamo tutti milionari. C'è solo un problema con questo tipo di ragionamento: neppure i geni della finanza, degli investimenti come Warren Buffett, sono riusciti a farlo con regolarità. Anzi, non sono praticamente riusciti a farlo. Forse Buffett una volta all'inizio, ancora negli anni 70, quando aveva la sua partnership, ha detto, boh, ragazzi, c'è questo mercato che è troppo alto, io non trovo più occasione di investimento per il mio stile, chiudo la partnership e vado a pescare. Poi in realtà non è andato a pescare, ma ha preso in mano Berkshire Hathaway e l'ha fatta diventare una superpotenza, però per un paio d'anni aveva comunque, diciamo, era stato più tranquillo e non aveva investito granché. Però a parte questo tipo di situazione, fatta anche in un mondo di 50 anni fa, che era un mondo dove le informazioni giravano più lentamente, chi le aveva a disposizione come Buffett in qualche modo aveva un vantaggio rispetto agli altri, era un mondo diverso, quindi oggi già riuscire a fare questo tipo di chiamate, chiamiamole così, non è facile, in un senso che quello del rialzo, e anche sul ribasso è molto difficile. Se non ci credete, fate questo esperimento. Se seguite un po' i mercati finanziari, adesso stanno scendendo. Scrivetevi su un foglio quanto pensate che possano scendere, quindi quanto è il minimo a cui si arriva, e quale sarà il giorno in cui verrà raggiunto questo minimo, comunque ripartirà un trend un po' più in rialzo. Se riuscite a farlo, scriveteci a staff@xinvest.com, che potrebbe essere interessante vedere se riuscite a farlo ancora un altro paio di volte, lì poi si aprono, esatto, le porte.
Se riuscite a farlo, replicatelo, poi vediamo. Sì,
vi do anch'io soldi da investire, mi fido, basta che però ce lo scrivete prima. E se lo fate vi accorgerete che non è per nulla facile né indovinare il senso della direzione del mercato, rialzo o ribasso, né indovinare quando ci sono i cambi di direzione. E fidatevi, neanche manager o super esperti riescono a farlo. Tutti quelli che hanno fatto soldi li hanno fatti in modi diversi. Se hanno fatto questo tipo di operazioni, cercare di indovinare, diciamo così, il senso, più che sul mercato generale, li hanno fatte su singoli prodotti dove avevano informazioni riservate o avevano dei modi diversi, comunque tutto legali, per arrivare a queste conclusioni, ma sul mercato, l'economia è il complesso, nel complesso assolutamente no. Ok, abbiamo parlato di avversione alla perdita e volevo fare un salto, un altro dei possibili, diciamo così, errori psicologici. L'abbiamo messo tra gli ultimi in scaletta d'ore, ma secondo me vale la pena anticiparlo, perché è molto legato all'avversione alla perdita, magari più legato a chi ha già qualche investimento da parte, ed è il concetto di anchoring, ancoraggio. È un po' l'idea di considerare il prezzo a cui si è comprato un prodotto finanziario come una sorta di ancora, e poi di fare le valutazioni sul fatto se l'investimento è buono o meno basandosi esclusivamente su questo prezzo. Qui un discorso molto molto delicato, perché da un punto di vista uno può dire, beh, fammi capire su cosa devo valutare se un investimento finanziario va bene o male, sulla Luna, Marte, in casa di Giove, o per forza che devo guardare al prezzo di acquisto. Questo è vero, lo dice anche Warren Buffett stesso, che il prezzo di acquisto è una delle componenti fondamentali per arrivare a un buon rendimento. Il problema però è che molta gente lo considera una sorta di unico parametro e si fa condizionare troppo, anche quando in termini di strategia di investimento non avrebbe senso. L'esempio classico, di nuovo, 2022, situazione attuale in cui ci troviamo oggi, molte persone aprono l'home banking, vedono, ah, fa meno 10, fa meno 15, sono comprati magari un portafoglio di ETF, perfetto, dico, meno 10, meno 15, ah, che prodotto di merda che ho comprato. Mi avevano detto che saliva dal 7% all'anno, ho visto il grafico, l'ha detto gente di cui mi fido, fa meno 15, è una truffa, è tutto uno scam. E allora, siccome ha comprato un certo tipo di prezzo, dice, ah, siccome fa meno 15 da quel prezzo ho comprato una ciofeca, la vendo, punto e basta. Cosa c'è di sbagliato in questo ragionamento? C'è che non si considera il fatto che il famoso 7% di rendimenti è un rendimento medio che arriva solo dopo diversi anni di investimento. Alcuni anni può andare meglio, arrivare addirittura a un rendimento superiore rispetto a questo famoso 7%. Altri anni, o chi comincia in un momento sfortunato come questo, si trova invece subito a gestire l'altra parte del rischio. Quindi vedere tutto questo meno 10, meno 15, e gli ci vorrà un po' più di tempo per ritornare sui rendimenti medi. E a questo punto qualcuno, ci sono un po' le due versioni, uno può dire, ho comprato un prodotto di merda, lo vendo solo perché si è basato su meno 10, meno 15, e invece, questa è una cosa che ho visto fatta molto più spesso, le persone dicono, ah, aspetto che torni in pari, che uno può dire, oh bravi, vedi che vi ascolta e dice bisogna tornare in pari, però anche quello è un ragionamento che è sbagliato, perché di nuovo ci si basa solo sul prezzo e non su tutto il resto. Che tipo di prodotto finanziario si è comprato? Se ho comprato un fondo super inefficiente che costa il 2,5-3% l'anno, forse sì, tornerà in pari tra qualche anno, però nello stesso tempo un ETF che costa 10 volte di meno avrà dei rendimenti molto superiori. Quindi è sempre un po' un delicato equilibrio tra capire quando è arrivato il momento, diciamo così, di gettare la spugna su un tipo di investimento e dire no, è un investimento inefficiente, e quando invece tenerlo perché si è stabilito che è un investimento efficiente, buono, valido per il lungo periodo, e incredibilmente quando si vanno a fare queste valutazioni il prezzo non è uno dei parametri molto spesso, soprattutto a livello di ETF.
Esatto, sì, sono d'accordo. E intanto sì, come dici tu, magari l'attenzione, ecco, al prezzo d'acquisto può essere un, insomma, in generale il prezzo di, in quel momento, di uno strumento finanziario, può essere ad esempio una peculiarità da prendere più in considerazione quando, per dire, si specula in singole azioni, dove in teoria in una singola azione il prezzo di per sé già rappresenta più fattori dell'azione in quel momento, e anche lì ovviamente non è per forza l'unico parametro da valutare, ma in un ETF che è un paniere diversificato di centinaia o migliaia di azioni o comunque di titoli, questo aspetto già un po' si disperde. Poi, ecco, appunto, gli ETF, considerare solo il prezzo e considerare quindi di conseguenza solo il rendimento nei confronti di quel prezzo in quel momento toglie innanzitutto un aspetto fondamentale, ossia il rendimento rispetto a cosa? Cioè, se consideriamo solo il rendimento in valore assoluto, quindi se uno strumento è in perdita o in guadagno, non stiamo considerando ad esempio cosa sta facendo rispetto al suo benchmark, cioè un indice di riferimento di fondi simili a quello, quindi o sulla stessa area geografica, o sullo stesso tema, lo stesso settore e così via. E già senza considerare questo, una visione parecchio miope, perché magari abbiamo in portafoglio un fondo che sta perdendo il 10%, ci sembra una situazione negativa, ma vediamo che magari i fondi analoghi della stessa categoria o settore stanno perdendo il 30%, e quindi a quel punto, in quel momento, anche una perdita del 10% diventa una sovraperformance interessante. E oltre a ciò non considera il tipo di strumento che stiamo considerando, e quindi di conseguenza, come prima, evidentemente non è legato a sufficienza ad un obiettivo, ma semplicemente al sto investendo per guadagnare di più. Quindi se lo strumento è in perdita, quindi a un prezzo minore rispetto a quello che l'ho comprato, non va bene; se lo ritrovo ad un prezzo maggiore, allora va bene. E l'aspetto paradossale di questa considerazione, cioè di prendere come riferimento solo il prezzo e quindi vedere se in un dato momento la situazione migliore o peggiore, è che è un comportamento potenzialmente dannoso anche al contrario, cioè avere uno strumento in portafoglio, vedere un rendimento importante e pensare sia un buono strumento, perché è possibilissimo che anche un'azione, un titolo, un ETF, un fondo, una criptovaluta, quello che vogliamo, che ci stia garantendo adesso un rendimento molto positivo, è possibile che non sia un investimento, una speculazione adeguata a noi, perché magari ci abbiamo messo troppo capitale e al primo ribasso repentino, alla prima inversione di tendenza di mercati finanziari, ci porterebbe a un tracollo della nostra situazione finanziaria. Anche questa è una cosa possibile, e anzi forse ancora più pericoloso, perché con uno strumento particolarmente redditizio ci sentiamo al sicuro, ma ecco,
anzi viene addirittura la voglia di aggiungere ancora, esatto, di più, sì. E dopo
guadagnando così tanto, se ci avessi messo ancora più soldi. Ed ecco, come molte persone sono rimaste scottate dal 2020 e i rialzi poderosi dopo la grande discesa, che appunto quella è stata una fase, un momento, probabilmente uno dei momenti più pericolosi per un investitore, specie per gli investitori inesperti, e il pericolo è stato dato dal fatto che stessero guadagnando, paradossalmente, appunto perché l'unico riferimento iniziale, che l'unico riferimento che avevano era quello del prezzo iniziale, che è indicazione del fatto che si hanno poche informazioni. C'è un aneddoto sempre molto interessante che a me piace per far capire che l'effetto ancoraggio funziona soprattutto quando abbiamo poche informazioni, abbiamo un numero non sufficiente di informazioni, quindi qualsiasi dato ci venga presentato è quello che utilizziamo come ancora. Ora non so, ecco, se dirò nel dettaglio bene i numeri, ma l'aneddoto in sostanza riguardava una domanda che un professore aveva rivolto appunto a degli studenti, chiedendo se la quercia secolare o l'albero più alto del mondo fosse più o meno alto di, non so, 40 metri, e poi avesse chiesto: secondo voi quanto è alto l'albero più alto del mondo? E riceveva un certo set di risposte. Ad un altro gruppo invece ha chiesto: l'albero più alto del mondo è più alto o meno alto di 80 metri, una cifra più grande? E poi ha chiesto loro quale fosse secondo loro l'altezza dell'albero più alto del mondo. E l'aspetto appunto particolare di queste risposte è che gli studenti del secondo gruppo, a cui era stato presentato un valore iniziale più alto, hanno dato mediamente una risposta più alta, perché non sapendo di per sé quale fosse l'altezza dell'albero più alto del mondo, l'unico dato a cui potevano fare riferimento come ancora era il numero che gli era stato presentato poco prima. Quindi se mi ha chiesto se è più o meno alto di 70 metri, sarà vicino ai 70 metri. Agli altri invece, il cui riferimento era 30 metri, hanno dato risposte molto più conservative. E questo, insomma, esperimenti di questo genere sono stati replicati proprio per far capire che in assenza di informazioni qualsiasi dato diventa un'ancora. E nel caso finanziario una di queste ancore appunto può essere il prezzo. Se ho comprato uno strumento,
che è fortissimo, perché è anche un dato che funziona,
esatto,
cioè, è uno dei dati che servono, però esatto, diventa proprio, essendo così visibile rispetto al resto, il più facile da reperire e da controllare, acquista, diciamo così, agli occhi di un investitore inesperto, un'importanza smisurata.
Esatto, e non che non sia ovviamente un dato importante il prezzo di acquisto di uno strumento finanziario, ma come abbiamo, insomma, esemplificato finora, non è l'unico fattore da considerare, ecco, il grado di rischio dello strumento, l'obiettivo e l'orizzonte temporale che ha, la sua performance rispetto a strumenti analoghi e così via, ecco, quindi quanta parte del proprio portafoglio si è dedicato a questo strumento asset e insomma tanti altri aspetti che, per cui appunto serve una pianificazione finanziaria prima di investire e sperare in buoni rendimenti in sostanza.
Tra l'altro, quando si parla di ancoraggio e avversione alla perdita insieme, il classico esempio è quello di ok, c'ho l'azione piuttosto che il fondo di investimento, aspetto che tornino a pari prima di poterli vendere. Questo tipo di comportamento, da certi punti di vista, paradossalmente, è direi quasi agevolato dal legislatore italiano, perlomeno per quello che riguarda fondi comuni ed ETF, che dovrebbero essere la scelta principale per i portafogli di risparmiatori non professionisti. Perché? Perché sono ben diversificati. Poi, di nuovo, gli ETF sono migliori per una serie di ragioni che abbiamo spiegato mille volte, però se proprio per qualche motivo ideologico, che roba che non posso concepire, si odiano gli ETF, si può impostare un lavoro simile con i fondi di investimento, un po' più faticoso, un po' più costoso, ma possibile. Ora, non so quanti di voi siano appassionati di tassazione, fiscalità sulle rendite finanziarie, no? Probabilmente qualche hardcore, fan più hardcore del nostro podcast conosce bene tutto, qualche nostro cliente. In realtà però cosa che succede nel mondo italiano, senza entrare troppo nel dettaglio? Quando ci sono delle minusvalenze, quindi delle perdite, che si creano da fondi piuttosto che ETF, quindi sono stati venduti in perdita questo tipo di prodotti, non si possono recuperare con plusvalenze sullo stesso tipo di prodotti, quindi ETF piuttosto che fondi comuni. Perché questa cosa è un problema? Perché o incentiva il comportamento che abbiamo detto prima, siccome non voglio portarmi a casa una perdita quasi recuperabile, poi vedremo come si potrebbe fare a recuperarla, ma anche lì il rimedio può essere peggio del male, però o mi porto a casa una perdita difficilmente recuperabile con gli strumenti che dovrebbero essere migliori per me, piccolo risparmiatore, quindi fondi piuttosto che ETF, e quindi sono incentivato a tenermi questi prodotti finanziari finché in qualche modo non c'è più la perdita, oppure ancora mi tocca vendere, però se voglio andare a recuperare questa perdita devo mettermi a portare a casa plusvalenze su azioni singole, su ETC, che sono i prodotti. Cioè, qualcuno può anche essere utile in una pianificazione generale, però si basano su materie prime, sono complessi, non è facile capire né come sono costruiti né cosa c'è dentro. Non è roba facile quando si parla di ETC. Oppure ancora quei certificates, che non dico che è peggio andare di notte, ma sono una versione ancora più complessa da gestire degli ETC. Quindi il risparmiatore italiano oggi, da questo punto di vista, si trova due alternative che sono perdenti quasi. O sperare che vada tutto bene, o vendere e poi dire o mi accetto questa perdita e che questi soldi non torneranno più indietro, o provo a andare su roba di cui ne capisco poco o nulla per portare a casa qualche plusvalenza, in qualche modo compensare e magari finire per perdere due volte. Quindi è una di quelle situazioni in cui essere magari in Italia può rappresentare uno svantaggio, perché in altre nazioni questo tipo di meccanismo non esiste, però per chiunque si trova in Italia il consiglio che possiamo dare è di cercare di non farsi influenzare troppo da questo tipo di valutazioni, perché vi incentivano ad andare nella parte sbagliata, ma di fare un ragionamento un po' più doloroso, magari inefficiente da certi punti di vista, ma più semplice, che dire: se mi sono comprato un prodotto finanziario inefficiente, abbiamo fatto un vecchio podcast che spiega come valutare questo tipo di situazione, tanto vale prendersi una bastonata sui denti, per non dire un'altra parte del corpo, e dire vabbè, ok, me la prendo adesso, una perdita che probabilmente non riuscirò a compensare con nulla, però almeno poi non vado a giocarmi anche i guadagni futuri. Quindi a questo punto di vista facciamo tanta attenzione, fate tanta attenzione a non rimanere troppo ancorati all'idea di ma no, deve almeno tornare in pari, sennò questa perdita non si recupererà mai. Capisco dove arriva questo ragionamento, ma il rischio è di aumentare ulteriormente il valore della perdita e di avere questi soldi sempre impegnati in un prodotto inefficiente non vi fa sicuramente bene.
Esatto, sì. E diciamo che questo aspetto penso si colleghi bene ad un altro Ad un altro aspetto sempre interessante degli errori che tendiamo a fare, che rischiamo di fare da investitore alle prime armi, muovendo i primi passi, ossia non riuscire a valutare nel giusto modo i costi sommersi, perché un altro motivo per cui magari possiamo avere una certa ritrosia, possiamo essere poco propensi a vendere uno strumento finanziario che magari si è rivelato inefficiente in quel momento, è in perdita, fa peggio del suo indice di riferimento, è troppo costoso e così via, quindi ha tanti indicatori, tanti fattori che indicano il fatto che non sia efficiente, adeguato per noi, è comunque possibile che tendiamo a dire no vabbè, lo venderò più avanti, aspetto che recuperi qualcosina. E in parte questo è dato dai motivi di cui abbiamo parlato finora, quindi ecco, l'ancoraggio e così via. Dall'altra parte è dato anche appunto dall'effetto dei costi sommersi o costi irrecuperabili, che magari ecco, rende già più chiaro di cosa stiamo parlando, ossia il fatto che abbiamo dedicato tempo, energie, costo, opportunità a quello strumento e quindi non accettiamo il fatto che il danno sia stato già fatto, una parte di costi quindi sia già appunto sommersa e irrecuperabile, perché ovviamente non possiamo tornare indietro nel tempo e prendere decisioni diverse. E la scelta più razionale quindi sarebbe quella di tagliare tutti i ponti in quel momento, vendere, togliere lo strumento inefficiente, passare in quell'istante ad uno strumento più efficiente che da quel momento in poi ci farà fare, insomma, ci porterà ad ottenere rendimenti migliori. Questo però spesso non succede perché l'idea razionale non è semplice da accettare, perché vorrebbe dire ammettere di aver fatto questo errore. Allora preferiamo indugiare in questo errore, mantenere lo strumento che magari nel tempo recupererà anche una parte dei propri rendimenti, però molto probabilmente facendo comunque peggio di quello che avrebbe fatto un ETF più efficiente come costi, uno strumento più adeguato ai nostri obiettivi e così via. Però questo è uno degli aspetti più difficili da razionalizzare per tanti investitori, anche che iniziano a diventare un po' più esperti personalmente, ecco, anche nei confronti con i nostri clienti. Mi è capitato spesso di riscontrare questo dolore nel ecco, accettare magari un errore passato e quindi riuscire ad evolvere la propria situazione finanziaria. Anche qui parliamo di un aspetto che condiziona tante parti della nostra vita comportamentale, il motivo per cui ad esempio spesso non buttiamo via vecchi oggetti che non ci servono a niente, ingombrano e occupano spazio in casa, nello scantinato, dove vogliamo, perché 10 anni fa abbiamo pagato una certa cifra per acquistarli. Anche qui la scelta più razionale.
Io qui sono colpevole di questo, ma non per la cifra, ma magari servirà ancora, esatto, e poi rimangono inutilizzati.
Per razionalizzare, ecco, quella che è stata la spesa, il costo passato, che ovviamente è recuperabile, perché non saremo in grado di vendere quell'oggetto alla cifra a cui l'abbiamo pagato 10, 15, 20 anni fa, però preferiamo tenerlo perché non si sa mai o altre cose. Lo stesso aspetto, ecco, succede nella vita finanziaria, finché magari è un vecchio oggetto che non vogliamo buttare via, teniamo un po' accantonato in cantina o da altre parti, può andar bene. Quando si tratta di strumenti finanziari che costano il 2-3% all'anno e non ci fanno raggiungere i nostri obiettivi, la situazione diventa, ecco, più delicata e dolorosa, e purtroppo si tratta di una situazione frequente, perché come esseri umani siamo molto bravi a razionalizzare questo tipo di situazioni, quindi dare appunto loro una spiegazione apparentemente logica e razionale, come dire sì vabbè, ma ha perso tanto, quindi ora sarà in grado di riprendere, ora è un buon momento per questo genere di strumenti, o non so, tante altre scuse, diciamo, motivazioni indotte che possono apparentemente avere senso, ma che poi alla prova razionale dei fatti sono molto meno efficienti rispetto al buttare tutto via quello che è tremendamente inefficiente e prendere qualcosa di più efficiente. Ovviamente questo discorso vale per situazioni, prodotti e strumenti particolarmente negativi in portafoglio, ma ecco, sono sicuro che molti, se controllassero, potrebbero avere riscontri di questo tipo.
E per chi pensa di essere totalmente immune a questo tipo di, chiamiamolo così, di bias, di no, io sono una persona super razionale, a me queste cose non succedono, di nuovo, voglio fare un altro test simpatico preso dalla psicologia. Provate a pensare all'ultima volta in cui siete stati al cinema. Vi è capitato di vedere un film veramente di merda? E se vi è capitato, siete usciti dal cinema nel momento in cui avete realizzato era un film disastroso, che non irrecuperabile da guardare. Stiamo parlando di una delle risorse che da certi punti di vista è ancora più importante dei soldi, il tempo. Eppure, e io mi ci metto, perché l'ho fatto anch'io, quando c'è un film veramente disgustoso, sia al cinema, si è pagato per venire lì, si è preso la macchina, non si vuole uscire dal cinema perché si ha la sensazione altrimenti si sono buttati via i soldi. Oggi forse è un po' più facile, magari da casa con lo streaming dici vabbè dai, metto qualcosa d'altro, o tiro fuori il cellulare, mi metto un po' a guardare cosa sta succedendo sui social. Ma al cinema, dove non si può neanche utilizzare il cellulare, c'è della gente che rimane lì comunque impalata a guardarsi un film che odia, piuttosto che ammettere di aver sbagliato a venire a vedere un brutto film e uscire. Se facciamo questo tipo di ragionamenti per 5, 10, 15 euro, non so quanto costa un biglietto del cinema, devo ammettere che non ci vado più da parecchio, quindi ho trovato il mio modo di risolvere il problema. Figuratevi invece quando si parla di molti più soldi. Si trova sempre un po' il modo di dimenticarsi di quella che dovrebbe essere la via più razionale. Capita molto spesso anche in progetti, di nuovo prendiamo un progetto imprenditoriale, molte persone mettono un sacco di energie, soldi, tempo, risorse, fanno, sbrigano, arrivano alla conclusione che probabilmente non è fattibile, ma siccome hanno messo così tante energie prima, non vogliono arrivare alla conclusione o ammettere a se stessi che hanno buttato via del tempo e continuano ad andare avanti in un progetto perdente. Può capitare anche nelle relazioni, quando di coppia, dopo si stanno in una relazione, anche se si è arrivati in un punto in cui si sa che non c'è più ragione per andare avanti, però non si vuole perdere tutto il tempo che si è investito prima. È veramente una cosa molto molto infame che si applica in mille aree della nostra vita. Abbastanza difficile anche da gestire proprio in generale lato investimenti. Se c'è un consiglio, diciamo, che in qualche modo mi ha aiutato e che penso possa aiutare tutti voi, è quello di usare un po' il trucco della terza persona. Quando guardate il vostro piano di investimenti, non pensate che sia roba vostra. Pensate che l'abbia fatto qualcun altro. Possibilmente qualcuno che non vi stia troppo simpatico, che non avete paura di... neanche troppo antipatico, però un neutro. Non so se avete questo tipo di persone nella vostra vita. E sulla base di questo, analizzate e dite, ok, questo tipo di scelta è giusta o è sbagliata? Nel momento in cui vi mettete nei panni di una terza persona, un sacco di situazioni di questo punto di vista diventano più facili da gestire. Perché? Perché non vi sentite voi come la persona che ha effettivamente perso tempo, soldi o risorse per arrivare a questo tipo di situazione finale. Quindi in un certo modo è più facile prendere un certo tipo di decisioni, più decise, se mi perdonate il gioco di parole, e che però vadano dritte al punto e vi permettano di migliorare immediatamente la vostra situazione finanziaria. Anche magari tutto un certo tipo di scuse e di razionalizzazioni come quelle di cui parlava Lorenzo. Quindi è un po' questo, diciamo, l'unico consiglio che possiamo dare. Forse è più facile a dirsi che a farsi, però provateci. Magari non accenderà una lampadina a tutti, ma sono sicuro che qualcuno, che ne so, pensate, boh, meglio ancora, ecco, potremmo fare più che una persona neutra, una persona a cui tenete ma che non siete voi. Tipo, se questo fosse il piano investimenti di vostra mamma, vostro fidanzato, vostro cane, per merci qualcuno anche che vuole un sacco di bene agli animali, sareste contenti per lui o per lei se questa fosse la sua situazione? Se la risposta è no, attenzione, perché è la vostra, quindi probabilmente c'è qualcosa che non va.
Esatto, sì, diciamo che l'aspetto cruciale, che probabilmente a livello comportamentale una delle questioni più importanti sulle quali insistiamo, è che abbiamo un sacco di punti ciechi nei confronti di noi stessi, però poi siamo molto bravi magari a vedere gli stessi errori negli altri. Quindi una delle più grandi peculiarità e capacità nel mondo finanziario che condividono tutti i più grandi investitori, penso a Charlie Munger, penso a Warren Buffett, che di questo aspetto hanno fatto veramente un mantra, una regola di vita, è riuscire il più possibile a mettere in discussione se stessi e i propri comportamenti. Ovviamente, ecco, un aspetto appunto comportamentale estremamente difficile da sviluppare e da portare a livelli molto alti, e insomma chi ci è riuscito appunto è diventato un'elite mondiale del proprio settore, quindi ecco, non è richiesto diventare Charlie Munger, però sicuramente nel nostro piccolo, anche iniziando a scoprire quali sono le trappole comportamentali che ci autoinfliggiamo, possiamo allenare questa visione esterna, quindi immaginare le nostre azioni come fatte da altri e criticare, osservare noi stessi come siamo in grado di criticare anche costruttivamente gli altri. E leggevo, non ricordo dove, forse era una battuta, qualcosa di ironico, però non ricordo se fosse magari una situazione un po' più seria, però di una persona che chiedeva quale fosse il miglior modo per ottenere risposta ad una domanda, e non era semplicemente quello di porre la domanda, ma far porre la domanda a qualcuno e dare poi una risposta errata, perché qualcuno sicuramente arriverà a correggerti e dare la risposta giusta. Ecco, quindi questo per dire, insomma, che siamo tendenzialmente più bravi a vedere gli errori negli altri, però sfruttiamo. Io
tendenzialmente ne rompi i coglioni, ecco.
Esatto, anche questa è un'altra morale della storia, se vogliamo vederla così. In ogni caso, ecco, sicuramente allenare la visione esterna e imparare intanto a riconoscere quali siano i propri bias e i propri punti ciechi è l'aspetto comportamentale più importante dell'ambito finanziario, ed è per certi versi ancora più importante insomma, della formazione finanziaria in sé, almeno sullo stesso piano dell'utilizzare giusti prodotti ed avere una pianificazione adeguata, quindi comprendere le basi del proprio comportamento. Ecco.
Assolutamente. E questo ci porta all'ultimo punto di oggi, l'ultimo errore psicologico, comportamentale che fanno tantissimi investitori all'inizio del loro percorso, ed è quello di delegare troppo un certo tipo di decisioni ad altre persone. Cosa fanno? Dicono, vabbè, lo stanno facendo tutti, deve essere buono per forza. C'è il vecchio proverbio che dice, quando è inglese, quando sei a Roma fai quello che fanno i romani, e quindi uno dice, boh, quando comincio ad investire faccio quello che fanno gli investitori. Anche qui si parte magari da un fondo di verità, di saggezza popolare, che può avere delle buone idee. Quando si visita una città, comportarsi come le persone del luogo in effetti può portare dei benefici. Nel mondo degli investimenti però delle volte sembra un po' un mondo come quello di Alice delle Meraviglie, dove certe cose addirittura si ribaltano e sono completamente sbagliate. Qual è il problema? Prima di tutto che dire fare come gli altri investitori vuol dire tutto o nulla. Chi sono gli altri investitori? Gli hedge fund, i trader professionisti, quelli che stanno su Wall Street Bet a buttare dentro tutti i loro soldi sulla prossima meme stock. Chi investe per il lungo periodo? Boh. Mettiamo anche che questo gruppo venga identificato ad un certo punto. Una volta che trovi questo gruppo, è davvero così facile capire come si comportano? Su qualcuno forse è un po' più facile. Penso che gli investitori di lungo periodo seguono una filosofia molto simile a quella che divulghiamo noi su Wikileaks. Ma gli altri non è per nulla facile. E siccome c'è un po' tutta questa confusione in giro, molto spesso cosa fanno le persone? Cercano una scorciatoia e pensano, ok, se ci sono tante persone che fanno la stessa cosa non possono essere tutte stupide, quindi deve essere una cosa corretta, e allora si buttano su qualsiasi cosa sembra andare un po' di moda. Possono essere le cripto, possono essere le meme stock, però ci si arriva sempre senza cognizione di causa. Quindi siccome si stanno andando tutti, ci vado anch'io, rischia di essere molto pericoloso, perché se non è il proverbio dei romani, potrebbe essere come un gruppo di lemuri, mi pare, no, o lemming mi pare, c'era Damodaran, uno dei grandissimi professori dell'analisi fondamentale, che una volta aveva detto, si può applicare questo modo di investire dove io seguo un po' la massa e poi esco poco prima che arrivi la grossa discesa, però lui ha detto chiaramente, io non sono un lemming, non sono capace di fare questo tipo di operazioni, scelgo di essere un tipo di investitore diverso. E la realtà è che nonostante tante persone siano convinte di poter fare questo tipo di operazioni, cavalco le onde, esco un attimo prima, in realtà non è per nulla facile. E il problema è che anche chi utilizza questo tipo di approccio spesso lo fa mettendoci troppi soldi. Se si fa solo per la parte speculativa non è un problema, ma sì, perché no, poi si può provare a cavalcare un'onda, se va bene va bene, poi si portano a casa più soldi, si esce al momento giusto ancora meglio. Se non si riesce e si esce al momento sbagliato su meno 80 o meno 90, pazienza, perché tanto è una piccola parte del vostro patrimonio. Però di solito l'effetto gregge viene amplificato da un altro fenomeno che si chiama FOMO, la paura di perdere l'occasione della vita, e quindi quando queste due cose si combinano, anzi qualcuno può dire che non siano altro che due facce della stessa medaglia, si creano situazioni per cui le persone corrono a comprare qualsiasi cosa perché tante persone le stanno comprando e perché pensano che se non la comprano adesso perderanno l'occasione di una vita. Dice, abdicano completamente sul loro lato razionale e si affidano totalmente all'irrazionalità della massa degli altri. Ed è un modo quasi sicuro, direi, c'è sempre quello qui va bene, per perdere soldi.
Esatto, sì. Diciamo che a questo aspetto in particolare, appunto alla FOMO in particolare, avevamo dedicato un intero podcast un po' di tempo fa, e non era un caso che avessimo il momento in cui avessimo dedicato questo, che avessimo dedicato a questo podcast, ossia, tornando ad un discorso di prima, un momento in cui i mercati erano particolarmente al rialzo, perché
2021, sì.
Un altro aspetto di questi comportamenti, che anche in questo caso una delle conseguenze deleterie che possono avere, è far guadagnare temporaneamente, quindi magari, ecco, seguire il gregge, seguire la moda del momento, appunto condizionati da questa FOMO, cioè da questa paura di essere tagliati fuori, ed effettivamente iniziare a guadagnare. È capitato a qualcuno che magari comprando la criptovaluta del momento o seguendo qualsiasi trend, meme stock, quello che vogliamo, si è riuscito effettivamente a guadagnare perché è salito sul carro sufficientemente in tempo, quindi è stato fra i primi e magari ha avuto anche la fortuna e, perché no, un minimo di consapevolezza e lungimiranza nell'uscire in tempo, e magari, ecco, ha avuto un colpo di fortuna legato a questa situazione. A quel punto, se si ha l'abilità di riuscire a riconoscere il colpo di fortuna isolato, ben venga, benissimo, un po' di fortuna nella vita può sempre aiutare. Il problema è che nel 99% dei casi la conseguenza diretta di non aver preso una decisione autonomamente, però per qualche motivo, per qualche merito esterno, per aver seguito un gregge, aver avuto un colpo di fortuna, aver seguito l'inerzia di mercato e ottenere un successo, la conseguenza più naturale è quella di credersi bravi e riuscire ad attribuirsi meriti che non si hanno in alcun modo. Quindi, ecco, sì, ho seguito la massa, però ho capito che quello era il momento buono per entrare, ho capito che quel trend sarebbe stato migliore di un altro, e altre 1001 scuse per razionalizzare un successo che è merito della fortuna o merito degli altri. Quindi anche in questo caso rimanere scottati seguendo il gregge, magari perdere una parte di soldi, può essere doloroso, ma può essere molto più istruttivo. Guadagnare può essere potenzialmente più deleterio, perché poi, ecco, andiamo facilmente in overconfident e ci convinciamo di un'abilità che non abbiamo. Quindi, ecco, seguire gli altri come esempio dal punto di vista di investimento, finché si parla di guida, formazione per ottenere consapevolezza, va bene. Finché si tratta di grandi investitori per imparare da loro il mindset, l'approccio e i comportamenti, e mai per replicarne le mosse, va bene anche in quel caso. E seguire le tendenze del momento, specie oggi, può essere veramente deleterio. E, ecco, quando uscirà questo podcast sarà già uscito quello sulle news in cui si parla appunto di casi in cui seguire l'ultima proposta dell'influencer con centinaia di milioni di seguaci può essere deleterio, può non essere una grande scelta dal punto di vista finanziario, per usare un eufemismo, ecco.
Assolutamente. Tra l'altro nel 2022 fa un po' strano parlare di FOMO, perché tutti sono entrati in una modalità difensiva, quindi adesso voglio non perdere soldi, non mi interessa più di mancare l'occasione alla vita, sembra che stia perdendo tutto, sto cercando di proteggere ciò che è mio. Però prima o poi tornerà, sono proprio delle fasi, sono dei cicli che vanno su e giù, e per chi si troverà a cominciare ad investire in un periodo migliore, o magari si è trovato ad investire nel 2021, adesso un po' sotto shock perché pensa, ma allora sono un coglione, per il 2021 mi andava tutto bene, adesso invece qualsiasi cosa compro sta perdendo, è importante fare un po' di contestualizzazione. Quindi nel 2021 era un anno in cui davvero bastava indicare qualsiasi cosa con il dito su uno schermo e sarebbe salita probabilmente.
Sì, un anno in cui
quest'anno è quasi più il contrario.
Hanno fatto profitti interessanti, e parliamo di storie vere, quindi.
Sì, assolutamente. Quindi per chi magari sta cominciando adesso, vabbè, probabilmente la FOMO non è un problema, o l'effetto gregge. Per chi è cominciato nel 2021, prima di correre a vendere perché vi sembra che tutto il resto del mondo stia andando a vendere, cosa che tra l'altro non sta neanche succedendo, ricordatevi che se non eravate dei fenomeni nel 2021, non siete dei brocchi nel 2022, è solo semplicemente che un mercato che è stato rialzista per anni adesso sta un po' scendendo, ed è un po' la vita, l'ordine delle cose dei mercati. Quindi da questo punto di vista massima attenzione, e possibilmente, ecco, se però state avendo questo roller coaster di queste montagne russe di emozioni, forse la vostra strategia di investimento non è delle migliori. È un buon momento questo per fermarsi un attimo, fare il punto della situazione e vedere di trovarne una migliore. Per quello noi ci abbiamo sempre Planic, quindi è il momento del plug, così senza vergogna. Però ragazzi, funziona, no? Tutti i nostri clienti che hanno cominciato anche a investire nel 2022 non ci stanno scrivendo niente, quindi finora, o perlomeno non so se tu confermi l'ore.
No, confermo, nessun indignato per i ribassi di mercato, quindi
meno male. La parte dire che possono succedere aiuta, dai, mettiamola così.
direi che l'importanza della parte formativa ed educativa si stia sentendo decisamente bene, ecco.
Ok, se poi invece proprio Planix non lo volete e non ancora, vi aspettiamo comunque un po' dappertutto. Noi siamo sempre sul nostro canale YouTube, magari ci state guardando da video su YouTube, abbiamo anche il podcast versione audio, se ci state ascoltando andate a controllare il canale YouTube, gruppo, pagina Instagram, newsletter, ci abbiamo proprio un po' un sacco di roba, siamo un po' su tutti i social media, a parte TikTok, ecco. Quindi se volete seguirci, vi è piaciuto questo podcast, venite pure un po' a cercarci, siamo dappertutto. Sono già passato un po' in fase conclusiva perché vedo che abbiamo fatto un podcast bello denso e non so come sarà dopo il post registrazione, ma siamo già oltre l'ora di roba senza tagli, quindi mi sembra già un buon momento per chiudere. Non so se magari vuoi chiudere un po' la presentazione oppure se per oggi ci siamo.
Diciamo che, ecco, penso che sia stato abbastanza denso di contenuti, quindi direi possa andare così. Come sempre vi invitiamo appunto a seguirci negli altri canali già menzionati. Per ora manca TikTok, valuteremo anche quello in futuro. E come sempre,
se volete Lorenzo Volpi su TikTok, scrivete a staff@lxinvest.com con Lorenzo Volpi TikTok punto esclamativo nell'oggetto.
Vi aspettiamo anche per questo, oppure se avete proposte per i temi, gli argomenti del podcast, scrivete sempre a staff@lxinvest.com con oggetto podcast appunto, e stiamo raccogliendo, mettendo in lista suggerimenti per delle puntate future.
Ci hanno chiesto di parlare di Elon Musk settimana prossima nel podcast delle notizie, ci sarà, quindi
ospite fisso, come un ospite del podcast ormai Elon Musk lì.
Perfetto, dai, direi che per oggi quindi possiamo chiudere. Ti ringrazio ancora Lore, è stato un piacere fare questa chiacchierata con te, grazie.
Grazie a te Lore, e ringrazio gli ascoltatori per...
Anch'io, ascoltatori o video YouTube, esatto. Non so neanche come chiamarli. Ascoltatori a video, vabbè. Grazie per averci seguito, alla prossima e buona continuazione.
Ciao a tutti, un saluto.